cultura, eccetera, evidentemente è chiaro che è un problema che sostanzialmente c'è, ma fino a certo punto. Io concordo con quanto diceva il sindaco, cioè di svolgere un'ulteriore riflessione, ma comunque chiedo un'urgenza ritrattazione di questo tema, così come altre tematiche che in parte sono un po' così sfuggite all'attenzione della nostra amministrazione. Dico in parte perché non bisogna far confusione. Noi facciamo una politica sociale che è tra le più alte di straordinario livello, non solo a livello comprensoriale. E quindi dire alla gente che queste amministrazioni centrosinistra negli ultimi 15 anni non si sono occupati o lo hanno fatto male del sociale è assolutamente una cosa che va contestata con forza e con franchezza. Basta leggere anche l'ultimo bilancio che sarà sostanzialmente approvato. Certamente ci sono delle difficoltà in alcuni ambiti, sappiamo quali sono queste difficoltà, ripeto, però c'è un ambito particolare che è quello dei lavori pubblici che ha prestato straordinaria attenzione a politiche strutturali del sociale, della cultura, dello sport, eccetera. Quindi io sostanzialmente, per quanto riguarda questa mozione, sono d'accordo con il parere del sindaco, però chiedo un'urgenza di trattazione di questo tema per capire se magari la fascia oraria indicata dal sindaco può essere anche ampliata e comunque verificare con urgenza più presto se questa possibilità viene concessa, magari parzialmente per la giornata, a favore di questa categoria disagiata. Grazie.
Prego, sindaco.
Sì, io sindaco, voglio fare una proposta, così in modo che poi puoi almeno raccoglierla dopo. Allora, sul fatto della nostra attenzione al sociale e le altre cose, io, consigliere Ardita, visto che lei ha toccato anche dati personali, io le voglio ricordare che dal mio insediamento ho ridotto del 50% la mia indennità, dedicando l'altro 50% ai servizi sociali. E la spesa complessiva, chiaramente non dovuta a questa mia riduzione del 50%, ma la spesa complessiva dei servizi sociali alla Dispoli ha una percentuale altissima rispetto agli altri comuni. Comunque è un problema serio e delicato, che io voglio dare un segno d'apertura come amministrazione in questo senso. Noi siamo disposti a riconsiderare ulteriormente il problema, quindi anche apportando modifiche. Io le propongo questo, di lasciare tutta la parte generale che riguarda i principi, poi c'è una parte molto critica che dovremmo qui discutere sul fatto se noi investiamo o meno poi i risultati del parcheggio a pagamento in certe cose. Qualcosa forse può essere vero, oggi stavano facendo, continuano domani, tutto il marciapiede via Firenze. Il marciapiede lo sa, lo fanno soprattutto, gli anziani, le donne che portano i bambini, le carrozzine e il resto, quindi quando si fa un marciapiede si fa un'opera sociale, perché si fa per chi va a piedi e chi ha difficoltà ad andare in macchina. Quindi io le propongo togliere il considerato e dire: il Consiglio impegna il Sindaco a riconsiderare l'ordinanza e quindi a discuterne, a ridiscuterne e ad arrivare a una soluzione che possa soddisfare tutte e due le cose, quindi l'attenzione ai disabili e l'attenzione anche a chi invece abusa di questa cosa. E quindi a questo punto io invito anche i consiglieri di maggioranza a votarla in questo modo.
Ardita?
Sono d'accordo.
Consigliere Battilocchi?
Io prendo atto di quanto proposto dal sindaco e sicuramente come gruppo ci atterremo a questa indicazione. Volevo soltanto dire che e ricordare che i parcheggi a pagamento sulla parte centrale della città consentono oggi di poter parcheggiare a tutti, compresi i disabili, cosa che prima non era. C'è anche fra i disabili un grado di disabilità diverso, non tutti hanno lo stesso cartellino arancione con la scritta disabile, però non tutti sono uguali. Anche qui, se possibile, sarebbe importante cercare di fare una sorta di cartellino bis oppure una qualche cosa, un qualche permesso a chi effettivamente ha difficoltà di deambulazione e di movimento.
c'è da eliminare, come diceva anche Loddo, eliminare numerosi stalli di persone che sono venute a mancare e che oggi continuano a essere magari anche personalizzate e usufruite da altri che non hanno titolo. C'è concessioni di stalli personalizzati a chi poi c'ha il garage a 3 metri e quindi è un inutile utilizzo di area pubblica che potrebbe essere magari lasciata a chi effettivamente in generale ha una disabilità. Quello che mi preoccupa è che poi qui abbiamo pochi vigili per poter fare questo controllo così serrato e approfondito. Il sindaco ha chiesto di prendere tempo perché sta attendendo dei dati che consentiranno di poter vagliare ulteriormente questo problema, nel quale vorrei esprimere anche la sensibilità del Partito Democratico su questo tema e ben venga una ridiscussione, una rivisitazione di tutti questi aspetti. Anche se parliamo di numeri limitati è comunque un problema morale, soprattutto nei confronti di queste persone con disabilità. Grazie.
Grazie a lei. La mettiamo in votazione. Chi è favorevole all'integrazione che ha fatto il sindaco alla mozione? Unanimamente. Grazie. Eccola qua. Passiamo all'altra mozione. Facciamo tutte. Andiamo a finire con l'interrogazione e poi andiamo a casa a questo punto. Abbiamo quello del PD in data 19 aprile. Ah, ce l'ha. Prego, consigliere Leccesi.
Sì, buonasera a tutti. Su pressione degli agricoltori che espongono i carciofi alla sagra, ho deciso di presentare questa mozione, perché l'abusivismo dei venditori ambulanti, con licenza ambulante, sono arrivati a circa, quest'anno se ne contavano 25 camioncini in giro per la Dispoli che praticamente non dovrebbero starci. Gli agricoltori diciamo che sono stufi di questa cosa che avviene in continuo. Sono diversi anni che diciamo che si devono prendere provvedimenti per questa cosa, ma purtroppo tutto ciò non avviene. I produttori che espongono con i loro sacrifici, lavorano giorni interi per poter abbellire questa importantissima sagra, non riescono a ottenere il rimborso dovuto per il lavoro fatto e pertanto potrebbero non seguitare a venire a esporre in piazza, perché se chi sta al di fuori della festa guadagna più e chi sta all'interno della piazza, a sto punto non vale la candela, sta a preparare strutture, abbellire la sagra, caricarsi di un lavoro non indifferente. Chi non fa quel mestiere non sa che cosa significa fare una sagra. Pertanto su loro consiglio io ho preparato questa mozione che chiedo a tutti di prenderla in visione. La mozione dice: premesso che nei giorni scorsi si è tenuta la 61esima sagra del carciofo, che ha riscosso ancora una volta un grande successo di pubblico, che malgrado l'ottima organizzazione inerente le varie attività programmate, purtroppo si è dovuto registrare un forte incremento di abusivi, sia commerciali che soprattutto per la vendita di carciofi ed altri prodotti. Perché non è che si fermano a vendere i carciofi, vendono le fave, vendono le fragole, vendono asparagi, vendono tutto e di più. Posizionati ai margini dell'area prevista, è chiaro, un turista che viene alla sagra c'ha il furgoncino vicino alla macchina, che è così fesso che se carica la busta dei carciofi dalla piazza per andare fino alla macchina, magari deve fare un chilometro, se lo trova vicino alla macchina se li compra lì i carciofi. Nocendo così ai produttori locali posizionati all'interno della sagra. Considerato che anche negli anni precedenti tale fenomeno, in misura ridotto rispetto a quello di quest'anno, è stato di difficile contenimento, malgrado l'operato delle forze dell'ordine, dei vigili, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, occorre nel futuro porre in atto strategie, chi più ne sa più ne dica, diverse per contrastare il fenomeno o quantomeno contenerlo al massimo. Tutto ciò premesso e considerato, delibera dare mandato alla Giunta, all'assessore agricoltura con l'ausilio della Polizia Locale, di studiare per tempo quali atti porre in essere per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Studiare, se possibile, come procedere al sequestro dei mezzi meccanici sui quali effettuano le vendite della merce. È chiaro, i frigoriferi ci sarebbero anche in zona per sequestrare la merce. Chiedere aiuti all'organico comuni limitrofi, tutto per stroncare decisamente questo fenomeno che danneggia fortemente il settore. Questa è la mozione. Io vi voglio dire un particolare che ho notato. Su segnalazione di Nardino sono andato a vedere un camion che stava dietro al campo delle bocce con i carciofi dentro e i furgoncini andavano lì e si rifornivano da questo camion grosso. Se non che sul pezzetto di viale ho incontrato tre guardie forestali che con 10 minuti hanno pulito mezzo viale da tutti gli abusivi del commercio che c'erano. Sono andati giù, sono ritornati su, erano spariti tutti gli abusivi. Ragazzi, se questi sono in grado di farlo, io penso che i carabinieri e le nostre forze dell'ordine dovrebbero comunque anche loro farsi rispettare su questo punto. E se no facciamo intervenire queste guardie forestali che, secondo me, sanno fare il loro dovere.
Grazie.
No, solo per chiarire, cosa ho voluto dire, che i carabinieri e quant'altri non facciano il proprio lavoro? No, lo espliciti meglio perché si è capita una cosa diversa, capito?
Ho voluto dire semplicemente che bisogna comunque fare più controllo sul territorio, perché così come viene fatto non è sufficiente. Io non dico che non lavorano bene, anzi, forse si impegnano anche troppo e non riescono, per le poche forze dell'ordine che abbiamo, però io chiedo di magari chiedere aiuti a Cervetri, non so, a Santa Marinella, di mandare più forze dell'ordine per tenere più sotto controllo questa situazione, alla forestale stessa, chiedere alla forestale stessa di intervenire sul territorio, perché purtroppo non credo che poche pattuglie con i vigili che fanno il traffico, che fanno tutto il resto, è chiaro che non possono andare a controllare questo. Tutto questo, Presidente, grazie.
Grazie a lei. Assessore. L'assessore vuole intervenire sulla mozione. Assessore, lei cede la parola? Prego.
Ma io ho detto cedo la parola, ma lui ha capito che devo parlare io. Grazie, Battivocchi. Buonasera. Ovviamente la mozione proposta dal consigliere e delegato all'agricoltura Leccesi è un problema che da anni, insomma, in occasione della sagra, si accentua sempre di più. Quest'anno poi in modo particolare, forse perché questa manifestazione sta prendendo piede in un modo particolare, forse perché c'è anche questo famoso passaparola che dice andiamo alla Dispoli, che evidentemente riusciamo a vendere anche senza essere autorizzati. Sul fatto delle forze dell'ordine vorrei dire che sono intervenute, cioè questo non giustifica il fatto, hanno fatto i verbali. I nostri vigili hanno fatto i verbali, ma essendo dotati di licenza purtroppo, oltre quello non potevano fare. Quindi noi dobbiamo trovare insieme una formula che oltre sanzionarli, fare in modo che venga sequestrata la merce se c'è la possibilità. Io adesso non so le leggi commerciali come funzionano, perché loro hanno regolare licenza, quindi il verbale che gli viene fatto, che gli viene contestato, è solo perché vendono in un luogo dove non sono autorizzati, ma loro acquisendo il verbale poi si spostano, vanno via, quindi sarebbe un rincorrere. Noi dovremmo trovare, giustamente come dice lei, fare degli incontri con i carabinieri, la finanza, gli stessi nostri vigili, ad hoc, proprio per questa cosa qui, come provvedere. Poi se si può sequestrare e abbiamo dei frigoriferi, perché poi la merce sequestrata va mantenuta, quindi non so poi dopo quanto tempo va dissequestrata, cioè gli dobbiamo ridare anche un prodotto integro come lo prendiamo, altrimenti rischiamo di dover pagare anche il danno. Io adesso non so la formula quale potrebbe essere, però ben venga una commissione, un incontro che ci tuteli per vendere il nostro carciofo, perché giustamente vengono tutte le parti d'Italia e spacciano per carciofo romanesco che vendono a due soldi, rovinando anche l'immagine nostra della sagra, che chi viene è convinto che anche loro sono autorizzati e rovina proprio l'immagine del nostro carciofo. Quindi io sono... non devo votare, però sono favorevole a questa commissione che lei ha proposto.
Battilocchi, prego.
Sono anch'io pienamente favorevole a questa proposta di delibera e volevo fare alcune considerazioni. Come quest'anno veramente mai c'è stato un accerchiamento peggio degli indiani su tutta la zona della sagra, da camioncini che vendevano di tutto, carciofi, fave, fragole, di tutto. Quello che è importante è quello che pare qualcuno già ha detto, che tra l'altro sono prodotti non del territorio, chissà da dove vengono, non c'è una certificazione d'origine su quello che viene venduto. Ma io sono anche convinto di altro. Noi abbiamo un piano del commercio sulla Repubblica che dice dove questi venditori ambulanti possono espletare le loro attività e non dove vogliono. La sagra riveste un carattere particolare che è delimitato da una delibera che delimita il territorio e dice questo è il territorio della sagra, dentro la quale ci sono delle regole che vengono imposte attraverso l'approvazione di quanto viene messo in atto per la sagra. E quindi questo non può accadere. All'interno di quel territorio questo non può accadere, invece accade. Se andiamo dall'Aurelia a entrare alla Dispoli era tutto un camioncino di vendita di frutta, di tentativi di vendita. Allora, io credo che se anche sono muniti di licenza itinerante, e più delle volte non c'è neanche questa, una volta diffidati a non vendere, anche in quella seduta stante la vendita continua, si possa procedere ad altro, non solo alla contravvenzione di 50 euro per occupazione del suolo pubblico, cioè di via delle sosta, è ridicola, fanno migliaia di euro, figure se interessa i 50 euro. Allora bisogna sequestrare la merce e il mezzo, e io credo che esistano le condizioni e invito l'assessore a sentire per scritto i vari enti, i vari organismi che occupano della materia, per vedere come arrivare al sequestro della merce e del mezzo, perché sono convinto che se si sequestra uno spariscono tutti. Allora, questo dell'abusivismo è un problema che è sempre esistito in occasione di grandi eventi, la sagra lo è. Abbiamo quello che arriva con la borsetta che apre e si mette a vendere gli orecchini su lungo il viale o dovunque, e questo si riusciva a contenere per il sabato e in parte la domenica mattina. Quando era la domenica pomeriggio c'era proprio il patatrac, perché eri invaso da tutte le parti e era difficile prendere provvedimenti, anche perché non hai tutto questo personale a disposizione per fare quest'opera di contenimento. Però questo dei prodotti alimentari è un problema serio che va a vanificare il lavoro che i nostri agricoltori fanno durante l'anno per un prodotto di qualità
e consentiamo che venga venduto un prodotto che si spaccia per la saga carciofo da Dispoli, ma tale non è. Per cui veramente appoggio con decisione e con passione questa proposta, questa mozione del consigliere Leccesi e chiedo all'assessore di scrivere ai vari organismi e sentire quali strade mettere in atto, perché se serve da regolamentarli meglio in occasione della sagra si faccia, ma troviamo delle soluzioni che impedisca questa cosa. Grazie.
Prego, Penge.
Sì, diciamo che l'assessore Ascani, l'ho sentito con attenzione, ha ragione su una sola cosa, che questa mozione è un problema per la sua maggioranza. Ed è un problema per la sua maggioranza perché qui rientriamo nel campo, ce le cantiamo e ce le suoniamo. Ovvero sia, dopo circa due mesi che cosa succede? Che un consigliere della maggioranza propone una mozione a tutela dei banchi, appunto, dei prodotti ortofrutticoli che regolarmente hanno pagato un posteggio, che regolarmente appunto erano situati in determinate zone già previste dai regolamenti e dalla della sagra. E adesso vediamo, sentiamo, ascoltiamo una mozione dove i cittadini che staranno ascoltando sicuramente stanno ridendo. Noi invece piangiamo perché poi lo stesso suo capogruppo del suo stesso gruppo non ha fatto altro che dirle a lei, all'assessore, come ci si deve comportare in base ai regolamenti statuali del nostro comune. Ora, la questione è questa, a parte che noi l'abbiamo detto anche noi vigili quando eravamo presenti a queste cose, ma questa cosa si verifica da diversi anni. Ora, la domanda è, com'è possibile che dopo diversi anni che accadono queste cose nessuno prende provvedimenti? I provvedimenti quali sono? I provvedimenti sono che i camioncini abusivi che vendono i carciofi nelle zone più disparate, non pagando la sosta, anche se hanno la licenza, non possono vendere quei prodotti, perché, come ha detto prima Battilocchi, giustamente non sono autorizzati dall'amministrazione comunale. Ora, l'amministrazione comunale ha delle responsabilità, le responsabilità, diciamo, a parte che l'assessore doveva comunicare e provvedere, ma poi le responsabilità purtroppo sono sempre della figura vicale, del sindaco, che è quello che tutela l'ordine pubblico e deve far rispettare i regolamenti, le norme e così via. Se questo non avviene, sinceramente, a me mi viene da piangere perché questo non può accadere. Ai cittadini probabilmente sorridono perché dicono l'amministrazione, il gruppo consigliare di maggioranza, non fa altro che denunciare una cosa che dovrebbe controllare insieme alla sua amministrazione, cosa che tra l'altro noi abbiamo denunciato più volte ai vigili e così via. Anche se fanno i verbali, poi bisogna, mi sembra che in anni passati di questo argomento se n'era parlato anche nelle commissioni preposte, però come al solito questa amministrazione si perde sulla programmazione. Quindi questa mozione non è altro che un boomerang, sicuramente la votiamo perché anche noi siamo contro le questioni abusive, i prodotti che non possono essere venduti e così via senza le autorizzazioni, perché bisogna rispettare la legalità. Però è pur vero che sinceramente presentata dopo due mesi in ritardo e fatta da chi veramente ha il controllo, dovrebbe avere il controllo della situazione, sinceramente come opposizione ci viene da piangere. Grazie.
Asciutto, prego. Sempre brevi, mi raccomando.
Volevo soltanto rispondere al consigliere Battilocchi. Il problema è che non è un'occupazione di suolo di 2 metri quadrati, no? Come diceva lei, arrivano molti abusivi, abbiamo cercato di controllare, ma è difficile controllare questa massa di abusivi che occupano gli spazi che dovrebbero essere destinati alla sicurezza, no, della fiera, perché bisogna anche permettere di poter circolare e far sì che gli spazi carrabili e pedonali vengano lasciati liberi proprio per potersi muovere in sicurezza, perché ci dovrebbe essere un piano di sicurezza e di coordinamento anche in questa fase quando vengono realizzate fiere di questa importanza. E il problema qual è? Il problema è che questi sono camion enormi, qualcuno li fa entrare. Lei la tracciabilità del prodotto? Ci dimentichiamo della qualità, dell'affidabilità del prodotto alimentare che viene venduto? Quindi non è solo una questione di abusivo, cioè della persona abusiva che vende il prodotto, è un problema anche di garanzia e di salute sotto il profilo alimentare. Quindi voi ce l'avete gli strumenti poter vietare che questi enormi camion vengono ad occupare spazi per la vendita in maniera abusiva. Non è il venditore che vende gli occhiali o le macchinette o accendino o quant'altro, ma qua si tratta di elementi enormi, quindi applichiamo lo statuto, applichiamo il regolamento e quindi credo che problemi di questo genere si possono ben evitare. Io credo che sono d'accordo a votare questa mozione, quindi però a tutela di tutti i cittadini e dei prodotti alimentari del nostro territorio. Grazie.
Grazie a lei. Battinocchi, per la conclusione finale.
Molto velocemente. Io un chiarimento, perché mi sembra opportuno e doveroso. Quanto accade durante una sagra, che dura quei 2 o 3 giorni, ma soprattutto i 2 giorni finali, è una cosa che chi non segue, chi ci va solo a passeggiare, non se ne può rendere conto. Noi abbiamo tutte le forze della polizia locale, parte i carabinieri, parte la finanza, parte che sono impegnati con chi per una cosa e chi per un'altra a seguire attentamente quello che accade durante la sagra. E vi dico che dura dalla mattina prestissimo fino a notte inoltrata, il che è saltando turni di lavoro, eccetera. Quello che manca è personale in queste occasioni, è insufficiente. Allora, non a caso la proposta chiediamo aiuti anche ai comuni vicini, vediamo di aumentare le forze dell'ordine in questo senso, perché non è facile ottenerli, perché poi ognuno ha affari suoi, ogni comune, però bisogna trovare le soluzioni per incrementare le forze dell'ordine messe a disposizione. Alcune forze dell'ordine le vedi forse la mattina e pomeriggio, poi magari nel momento clou sono impegnati altrove, perché non è che c'hanno solo la sagra, e quindi rimangono i vigili. Allora, quello che è importante, è, invece, secondo me, è capire bene quali strumenti mettere in atto, perché anche qui c'è differenza di opinioni. Se si può sequestrare la merce o se si può sequestrare in mezzo. Questo non c'è con chiarezza, è questo che va chiarito, a mio avviso, in modo tale che prima che cominciate sappiamo come si può fare. È un fatto abbastanza semplice da portare avanti, da appurare, però poi dopo ci vogliono le armi, cioè, per fare una guerra, cioè servono le persone, i soldati, ecco, e questo è l'altro aspetto importante.
Grazie a lei. Allora, mettiamo in votazione questa... Allora, siamo tutti d'accordo? Ancora andiamo avanti? Ma lascia stare. Mettiamo in votazione questa mozione e il sindaco chiude.
Sì, solo un minuto. Il problema è stato illustrato, è un problema antico che ha assunto maggiori dimensioni, forse sia per il successo della sagra in sé, sia perché probabilmente la situazione sociale economica dell'Italia sta diventando un po' più complicata. Io voglio ricordare al consigliere Penge che l'ordine pubblico non è di competenza del sindaco, l'ordine pubblico è di competenza delle forze dell'ordine, e questo è un punto delicato, perché non si può continuamente scaricare. Allora, il sindaco ha soltanto i vigili urbani a cui poter dare disposizioni, i carabinieri, la finanza ed altri non dipendono dal sindaco, e questo se lo dico non perché a me piacerebbe pure magari, ma non è così, non è assolutamente così. Quindi noi ci... in alcune materie, questo è un concetto che deve non possiamo far credere ai cittadini cose che poi ci sono delusioni pesanti su queste cose qui, ma non solo dei sindaci. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno detto che nemmeno certe ordinanze si possono fare, solo in materia di sanità e in materia, diciamo, di incolumità pubblica, soltanto in quel tema lì. Comunque, detto questo, la soluzione è un aumento delle forze dell'ordine. La caserma della finanza sicuramente porterà un aumento notevole delle forze dell'ordine, che in quelle occasioni potrebbero essere utilizzate, e poi il controllo, sì, sta nell'accordo forse con altri comuni vicini che in quelle giornate possono darci una mano, ma tenete conto che c'è un momento nel quale alla Dispoli, durante la sagra e Carciofo, ci sono 250.000 persone, e quindi il controllo di quella situazione è veramente molto difficile, ci vogliono altre energie che vengono anche da fuori. Comunque, su questo, visto che giustamente il tema è stato sollevato adesso, c'è tempo per lavorare con impegno.
Grazie sindaco. Solo per chiarezza, mi diceva il consigliere Recesi, il protocollo di questa missiva porta il 19 aprile 2011. La mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Unanime. Grazie. Passiamo a quest'altra mozione, presentata da Stefano Pengel del PDL. Ce l'ha o gli do?
Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho.
Se sì, vuole... la vuole esplicitare, prego, sempre molto veloce, anche perché ricordo ci abbiamo sempre delle interrogazioni da fare. E poi finiremo.
Allora, mozione per l'inserimento sperimentale del quoziente familiare sulle tariffe comunali del bilancio di previsione. Premesso che la situazione economica mondiale ha avuto riflessi anche in Italia e oggi risulta difficile e critica per i cittadini di ogni fascia sociale, in particolare per i nuclei familiari con due o più figli. Considerato che la famiglia è la cellula fondamentale della nostra società ed è altresì un importante ammortizzatore sociale, osservato che secondo i risultati del Family Database dell'OCSE la spesa pubblica per la famiglia incide mediamente sul 2,21% del PIL in misura minore rispetto agli Stati europei. Rilevato che sostenere le famiglie non rientra in una semplice visione di welfare municipale ma in un investimento nella sussidiarietà, considerato che per tutelare il nucleo familiare attraverso una corretta politica tributaria di detassazione si può determinare un nuovo indicatore che vada oltre quello contenuto nell'ISEE, che indica sui pesi attribuiti ai singoli componenti la famiglia e che noi potremmo chiamare quoziente Ladispoli. Osservato che con tale meccanismo si tenta di calibrare al meglio la scala di equivalenza dell'ISEE, rendendo più eque e generose le tariffe del comune Ladispoli per i nuclei familiari numerosi, monoreddito o con eventuali affidamenti o con disabili a carico, tenuto conto che in una prima fase sperimentale si corregge il sistema tariffario riguardante l'accesso ai servizi comunali generati dall'ISEE, tenuto conto altresì l'applicazione alle famiglie con figli di età inferiore ai 23 anni e quelle con invalidi, disabili o anziani oltre 65 anni a carico, ritenuto che la somma dei punteggi da stabilire nella commissione bilancio, naturalmente, assegnati a ogni fattore, figli, invalidi, disabili, anziani a carico, eventuali disabili, porterà a un coefficiente con il quale si rimodulerà la tariffa formulata sul reddito ISEE, considerato che l'introduzione di tale coefficiente correttivo a misura di famiglia non ha solamente l'obiettivo di rafforzare le capacità economiche della stessa, ma anche di riconoscimento delle mansioni che il nucleo familiare svolge quotidianamente in campo educativo, di cura, di dialogo tra generazioni e di coesione sociale anche a fronte della grave crisi economica. Considerato che il bilancio di previsione 2011 è in corso di redazione, sta approvato dalla Giunta da poco, rilevato che le risorse nel bilancio di previsione attualmente sono ridotte, l'attuazione del quoziente, data la sua forma sperimentale, potrebbe partire solamente con alcuni servizi, asili, mense o trasporti scolastici. Il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad avviare le procedure per l'adozione del quoziente familiare, che chiameremo quoziente Ladispoli, sulle tariffe comunali del bilancio di previsione. Io alla mozione ho attaccato anche una scheda che spiega poi nello specifico su per giù come deve essere adottata, tra l'altro vado proprio sulla specificità del quoziente familiare, spiegando il quoziente familiare è uno strumento di misura e di salvaguardia dello stato di salute socio-economico e famiglie, prende in esame i componenti, il numero dei figli, ogni figlio riduce la capacità contributiva del 25%, eventuali affidamenti, la condizione lavorativa dei genitori, i parenti a carico, le persone disabili. A tutte queste variabili assegna un punteggio che sommato fornirà appunto la situazione della singola famiglia presa in esame. Quanto maggiore sarà il peso accumulato, maggiore sarà lo sconto sulla tariffa. I punteggi di riferimento sono comunque più pesanti di quelli già previsti dall'ISEE, ad esempio quanto saranno più numerosi i componenti, tanto più questi incideranno sul dato finale. Naturalmente chi beneficerà del quoziente saranno le stesse famiglie che finora si avvalevano dell'ISEE, ma con la possibilità di ottenere tariffe che saranno molto, molto più aderenti a quello che è il punto di equilibrio tra la capacità economica e l'impegno familiare, perché le famiglie numerose o quelle con anziani in cura verranno maggiormente premiate. Come funziona? le tariffe saranno tanto più basse quanto più alto sarà il valore relativo al quoziente latispoli, il che significa che a seconda del valore affidato ad ogni componente della famiglia, che è maggiore di quello contemplato nelle fasce standard ISE, ogni famiglia avrà un maggiore sconto sulle tariffe e più possibilità di accesso ai servizi. La tempistica e gli investimenti. Il quoziente latispoli in una prima fase sperimentale potrebbe entrare in vigore, come ho detto prima, su alcuni servizi, mentre per i servizi sociali e sociosanitari si potrebbe attuare poi nel 2012. In tal caso il compito del Comune latispoli sarà di programmare risorse aggiuntive per far fronte a questa innovazione già dal prossimo anno. Ora è chiaro che sappiamo benissimo che le risorse in questi anni sono andate un po' calando, sappiamo benissimo che attualmente è stato approvato in giunta appunto il bilancio di previsione, però siccome dovrà andare in discussione, io penso che se noi riuniamo la commissione bilancio probabilmente si riesce proprio in maniera mirata su alcuni servizi e per alcune fasce, così come previsto da questa mozione, sicuramente forse in parte si potrà attuare. Questo serve soprattutto per dare un segnale serio alle famiglie e far capire che comunque c'è, appunto ci sono i politici che si occupano anche di questo problema, non che non lo facciano adesso, ma probabilmente con questo possiamo dare un aiuto in più e possiamo migliorare la qualità della vita in un momento di crisi che purtroppo sta attanagliando diverse fasce sociali. Io mi auguro che il Consiglio Comunale approvi questo provvedimento, poi sul come e dove incidere naturalmente questo può essere stabilito in una futura commissione di bilancio, l'importante è che ci sia un impegno preso da parte del Consiglio e dall'amministrazione. Grazie, ho terminato. Naturalmente se volete studiarla potete chiedere minuti di sospensione.
No, io allora.
Prego.
Grazie Presidente. Indubbiamente gli indici col tempo tendono a mutare, dall'ISTA siamo passati a quelle dell'IPCA per quanto riguarda il calcolo per altri aspetti. Sicuramente come linea di tendenza, e quindi qua parlo a nome personale che non abbiamo fatto né sospensione né tantomeno ci siamo confrontati, non la vedo assolutamente come una cosa negativa, anzi potrebbe essere un meccanismo che integra qualcosa che da tempo tutti quanti ci rendevamo conto che con l'ISE veniva un attimino a mancare, perché l'ISE sì, era un indicatore che stabiliva certi criteri, però effettivamente su alcuni aspetti era carente. Questo sistema che modulato da altre realtà, da altri contesti, quindi non è che sia nuovo, ma sicuramente innovativo se lo riusciamo a portare alla dispoli. A mio avviso, Sindaco, dobbiamo, e su questo io apprezzo l'aspetto del portarlo in verifica per il 2012, sicuramente il passaggio attraverso una commissione che faccia delle simulazioni è importante, perché ho detto come linea di principio mi sento assolutamente di condividere, perché in altre realtà viene applicato questo sistema. Il problema è capire tecnicamente, che qua necessita sicuramente una riunione più approfondita, che non può essere certamente il Consiglio Comunale in questa seduta, se non come fatto no, di volontà, di principio, per vedere effettivamente messi a paragone e a parallelo cosa sviluppa il sistema che abbiamo attualmente e cosa va a sviluppare quest'altro sistema, che dovrebbe, da quello che conosco per altri comuni, per altre realtà dove l'hanno applicato, certamente una maggior tutela chiaramente alle famiglie che hanno carichi familiari o carichi con persone disabili, perché poi non so pure entrare nella logica del parcheggio a pagamento, però era pure opportuno farlo quel passaggio, che non tutti i disabili sono poveri, mi ricordava qualcuno, e magari voglio dire sarebbe stato il caso di fare pure là, e forse lo faremo quando discuteremo dei parcheggi a pagamento, di fare pure una distinzione, no? Fra vivete chi c'ha un ISE o un quoziente familiare adeguato, perché voglio dire, non è che noi al disabile dobbiamo garantire la caduta delle barriere architettoniche, dobbiamo garantire che i posteggi ci sono, però voglio dire, non è detto che se uno ha un reddito elevato non debba pagare l'euro e due euro. Quindi questo sistema certamente potrebbe aiutare a essere più equilibrato per quanto concerne alcuni servizi che vanno dalla mensa ai trasporti e quant'altro. Quindi io mi sento a livello personale, che torno a ribadire, non ci siamo confrontati con il gruppo, di condividerlo, di fare un fatto sperimentale che passi attraverso delle simulazioni già verificato sul bilancio 2011 come simulazioni, e se i risultati sono, come io mi auspico, positivi, così come l'ho visto in altre realtà, in altri comuni, io ritengo che possa essere introdotto a partire dal 2012 anche sul comune di Ladispoli. Però ecco, il passaggio tecnico io lo auspico per capire un attimino, come si dice in gergo, quanto butta complessivamente fra un meccanismo e un altro. Io ritengo che sicuramente questo dovrebbe, forse per certi aspetti, anche far risparmiare. Per certi aspetti, se non vengo smentito, perché l'ISE molto spesso considera certi parametri abolendo degli altri, molto spesso le povertà si annidano laddove l'ISE non le fa emergere. Poi c'ho un'esperienza vissuta in altre realtà, però ecco, necessita, come si dice, il banco di prova per farle emergere queste, che sono mie, diciamo, ipotesi, che però potrebbero essere sicuramente delle certezze. Quindi la strada è da praticare, a mio avviso. Grazie.
No. Londra voleva andare prima.
Volevo dire una cosa, in modo che sia, è anche una proposta.
Prego, sindaco.
Allora, il tema del quoziente familiare, io penso che sappiamo tutti che viene ogni tanto, diciamo, evocato nelle discussioni da diversi anni. E poi diciamo la verità, se il governo non è riuscito ancora ad attuarlo, e molte regioni ne parlano soltanto, perché poi arriva il signor Tremonti che dice fermi tutti. Allora, il principio io penso possa essere condivisibile, ma a invarianza di entrate, anche perché il bilancio l'abbiamo approvato, cioè voglio dire, se noi facilitiamo una fascia, ci deve essere un'altra fascia che paga di più, questo è chiaro, perché altrimenti non è che siamo, ripeto, il motivo per cui Tremonti ogni volta dice fermi tutti, prima dobbiamo studiare bene la cosa, è questo, perché si potrebbe sapere solo quanto si diminuisce, ma non sapere che cosa accade dall'altra parte. Io leggo ad esempio, ma io non sono un esperto di queste materie, quindi ogni figlio riduce la capacità contributiva del 25%, cioè con tre figli si riduce del 75% questa capacità contributiva. Per carità, non sono tantissime famiglie con tre figli, vanno aiutate, ma chi è che paga questo 75% che viene a mancare? Io, ripeto, non sono un esperto, quindi potrei... Io ci sto, diciamo, accetto la proposta di dire, nelle prossime, tanto ci saranno molte commissioni bilancio per verificare. Se ne concludo, parliamone in commissione bilancio e facciamo delle ipotesi, delle ipotesi, e vediamo quello che succede. Su questo va bene, però sappiamo, dobbiamo sapere dove andiamo a finire, e dobbiamo sapere che in questa fase sicuramente non ci sono risorse aggiuntive, questo è sicuro. Quindi messi questi due paletti, io sono per discutere, insomma.
Consigliere Loddo, prego.
Sì, diciamo che in parte mi hanno preceduto sia il sindaco che il consigliere Cervo. Io, ecco, quello che chiedevo era se in commissione potevamo sviluppare dei modelli per capire poi dove il benefit che assorbono le famiglie con più necessità vengono, come vengono spalmate e come quindi hanno la ricaduta su quelle altre. Quella è la questione che mi interessava. Però giustamente i buoni interventi del sindaco e del consigliere Cervo mi hanno preceduto. Grazie.
Grazie a lei. Claudia, prego. Ricordo che ce n'abbiamo ancora un'altra da discutere, più le interrogazioni. Prego.
Vabbè, la necessità di aprire un tavolo che possono essere...
Tutti vogliono chiacchierare, hanno ragione. Prego, consigliere.
La necessità di aprire un tavolo che possono essere quelle delle commissioni, certamente la valutazione poi della ricaduta, ma è chiaro che all'interno della cellula famiglia è chi ci andrà a rimettere sostanzialmente, sì, ma è inevitabile che c'è un conflitto di interessi tra le famiglie che hanno particolari disagi perché hanno più figli. Ad esempio c'è il criterio anche che sovente non viene preso in considerazione, quello delle famiglie che hanno in affido dei figli, e su questo è anche un parametro importante, ma è chiaro che poi bisogna capire, come diceva bene Loddo, poi come ci vanno a spalmare certe, diciamo, a agevolazioni per queste famiglie che hanno più carichi, eccetera, e comunque sia poi complessivamente, insomma, il criterio e il parametro esclusivo, quello dell'ISE, è un parametro, secondo me, assolutamente inadeguato attualmente. Quindi questa integrazione con alcuni indicatori in più sicuramente è un'indicazione valida. Lavoriamoci in commissione, è da lavorarci, secondo me è una politica interessante, però bisogna poi capire effettivamente questi spostamenti verso quali famiglie ricadranno. Lì bisogna vedere poi i termini di povertà di certe famiglie, perché magari è vero che c'è una famiglia che ha 4 figli, eccetera, ma potrebbe essere una famiglia più agiata rispetto a quella che ha un figlio. Quindi insomma, qui bisogna comunque studiarla complessivamente, e io sono d'accordo per lavorarci nelle prossime commissioni competenti. Grazie.
Assessore, la rammento anche a lei 2 minuti.
Buonasera a tutti, agli ascoltatori di Centro Mare Radio, a tutti i presenti, consiglieri, presidente, sindaco. Allora, leggevo, ci è stato consegnato 2 minuti fa questa mozione del consigliere Penge. In qualità di assessore a bilancio già sono d'accordo a fare delle commissioni specifiche su questo settore. Ma siccome sto seguendo con attenzione pure il quoziente familiare che viene a livello nazionale, le indicazioni sono un po' diverse da questa mozione, perché il quoziente familiare dà una copertura a livello nazionale della famiglia. Volevo ricordare al consigliere Penge, qui sarà un modo per aprire subito un dialogo in commissione, lei parla di figli di 23 anni sotto. Allora, su questo capoverso che lei ha segnalato, è un facsimile dei già gli assegni familiari quando lei parla di monoreddito. Per gli assegni familiari già ci sono una grossa agevolazione per le famiglie monoreddito, con moglie, con figli a carichi disabili. Ci sono delle tabelle nazionali, non è che ce le dobbiamo inventare. In base a quelle tabelle possiamo proiettare in percentuali questo quoziente familiare chiamato, che lei vuole chiamare quoziente latifico. Quindi considerare subito fino a 18 anni, perché non lo puoi considerare di più sotto i 23 anni, è un'età un po' strana. Poi per ciò che riguarda le tariffe sul bilancio di previsione del 2011, noi abbiamo applicato e abbiamo recepito, mi sembra proprio dal consigliere Pence e dal consigliere Boccia l'anno scorso, sul problema di eliminare molte le fasce ISE, specialmente per la mensa. Quindi lei in commissione, in consiglio comunale c'è la delibera che è passata in commissione per le tariffe della mensa. Quest'anno noi abbiamo eliminato tutte le 4 fasce ISE, perché se mi ricordo bene, l'anno scorso proprio i consiglieri che ho nominato, Pence e Boccia, chiedevano una attenzione maggiore sui furbetti del consegne dell'ISE, se si ricorda. Quindi non voglio prendere più tempo perché il Presidente ha dato 2 minuti, però mi coglie favorevolmente a preparare subito una commissione ad hoc per il quoziente familiare. Studiamo quali sono gli indirizzi nazionali che daranno i quozienti familiari, perché sono importi finanziari che dovrebbero girare il governo. Spero in questi giorni, so che si sta spingendo molto su questo quoziente familiare, quindi ben venga una commissione proprio ad hoc di bilancio, dove andremo a esaminare nella fattispecie non solo alcune tariffe comunali, asili nido, che poi è un discorso a parte per le famiglie bisognose, ma le volevo ricordare che già è in vigore alla Dispoli, ma non da adesso, da parecchi anni, uno sconto pure sulla tariffa dell'acqua chi ha una famiglia con 3 figli a carico. Queste sono cose, ecco, che da tenere presente. Quindi va bene una commissione più veloce possibile per analizzare questo quoziente. Grazie.
Grazie a lei. Allora, consigliere Pence, la ritira e andiamo in commissione.
Spiegazione tecnica, così possiamo capire. Io rimango alla correttezza del consigliere Cervo e anche del sindaco, che comunque ha capito lo spirito. Diciamo che sono partito dalla questione sperimentale proprio perché volevo trovare la massima convergenza su una mozione che comunque va a incidere appunto sulle famiglie. È vero, assessore, che sono stati fatti alcuni cambiamenti sulle tariffe e così via, però diciamo che in questa mozione, che tra l'altro io ho specificato da stabilire appunto i punteggi e tutte le tabelle nella Commissione Bilancio, quindi questa non è un'imposizione, questa è, io mi auguro che venga approvata intanto così, poi sicuramente in Commissione, io questa, tra l'altro per fare questa mozione ci ho messo quasi un mese, ma per un semplice motivo, perché l'argomento è abbastanza complesso, però sono convinto, sindaco, che se c'è la buona volontà sicuramente possiamo dare già un segnale da questo bilancio, questo lo dico anche all'assessore, per far vedere appunto che ci impegniamo sulle politiche familiari, che diciamo oggi è un argomento sentito soprattutto in questi periodi di crisi. Naturalmente è chiaro che delle tabelle, dei relativi punteggi, del miglioramento dell'ISE attuale, noi ne possiamo discutere in commissione, lo possiamo migliorare, sicuramente è vero che è stato fatto qualche cosa, ma è bene sempre migliorare le cose che vengono fatte, quindi perché non approvare questa mozione e poi discuterne in commissione per cominciare a dare un segnale ai cittadini e far capire loro che ci occupiamo di loro. Naturalmente, assessore, ho messo indicativamente quell'età, perché tra l'altro in altri comuni addirittura arrivavano a 25-26 anni per coprire le fasce, arrivavano addirittura ai 60 anni, quindi anche antecedenti. Io ho cercato di venire incontro a quelle che sono le finanze attuali, e quindi a invarianza di entrata, come dice il sindaco, sicuramente io sono convinto che se ci mettiamo un po' di buona volontà probabilmente riusciamo a dare un piccolo segnale su qualche servizio che magari adesso non ha avuto quelle rettifiche che erano dovute al momento. Quindi io mi auguro, lo spirito della mozione è proprio questo, approvarla per cominciare a dare un segnale, poi sicuramente lo potremo fare, mi auguro, dal 2012, fermo restando che già il governo ha trovato, da quello che so, 5 miliardi di euro intanto per aiutare determinate fasce. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Sindaco, allora mettiamo in votazione. Tanto va in commissione questa. Come ha detto Giovanni, l'assessore, che fa subito la commissione per il 2012. Per il 2012, non per quest'anno.
Quindi, ma considerate la particolarità.
Si va in commissione per il 2012. Bene, allora chi è favorevole a questa mozione presentata da Stefano Pencer PDL? Votiamo il quoziente familiare da discutere, come ha proposto sia il sindaco e sia l'assessore, in commissione in previsione del bilancio 2012. Esatto. No, discutere la fattibilità, è chiaro, perché se i soldi ci stanno. Infatti. Bravo. Ma infatti per questo si va in commissione. Allora, consiglieri, ritorniamo sull'argomento. Questo va in commissione. Noi votiamo questo per quell'impegno. Punto. Chi è favorevole? Unanimamente, certamente con quei valenti che si va in commissione. Allora, l'ultima mozione l'ha presentata il consigliere, anzi più consigliere del PD, Andrea Zonetti, Marco Gregori, poi quell'altro non si capisce chi è, probabilmente non sa scrivere, dico probabilmente. Prego, consigliere Zonetti. Beh, è uno scarabocchio, mica è un dottore.
Sì, buonasera. Questa è una mozione che è stata stilata e firmata, oltre che dal sottoscritto e dal consigliere Gregori, anche dai capigruppo di Sinistra e Libertà e di Italia dei Valori, su istanza di un gruppo di cittadini e di associazioni sensibili alle tematiche. Probabilmente per un nostro errore l'abbiamo indirizzata al. al sindaco e al presidente del consiglio comunale. Poi sono gli organi competenti che dovrebbero essere preposti a distribuirla fra tutti i consiglieri. Sì, ma è proprio un nostro errore da questo punto di vista. Faccio mia colpa su questo errore formale. Comunque passo alla lettura della mozione. Premesso che il governo ha preventivato un ritorno all'energia nucleare nel nostro paese con l'obiettivo dichiarato di produrre il 25% di energia elettrica dall'atomo, che per arrivare a questo obiettivo l'Italia dovrebbe localizzare e costruire sul territorio nazionale 8 reattori, come quello attualmente in funzione in Finlandia, il più grande del mondo, che il nucleare non ci farà recuperare ritardi rispetto alle scadenze internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici. Se si decidesse di cominciare il percorso per la costruzione dei reattori, è calcolato che ci vorrebbero almeno 10-15 anni prima dell'effettiva entrata in funzione al regime, il che non ci consentirebbe di rispettare l'accordo vincolante europeo 20-20-20, secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 rispetto al 1990, aumentare del 20% il contributo delle energie rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% il consumo energetico rischiando pesanti sanzioni per mancato rispetto del protocollo di Kyoto. Che se l'Italia decidesse per il nucleare impegnerebbe sull'atomo anche le già insufficienti risorse economiche destinate allo sviluppo delle energie rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica, abbandonando di fatto le uniche soluzioni praticabili per ridurre in tempi brevi le emissioni climalteranti, innovare profondamente il sistema energetico nazionale e costruire quella struttura imprenditoriale diffusa che garantirebbe la creazione di molti posti di lavoro. Che solo attraverso una politica nazionale e locale che escluda fermamente il ricorso al nucleare, che promuova l'innovazione e renda più efficiente e sostenibile il modo in cui produciamo l'elettricità e il calore e il modo in cui si muovono le persone e le merci, riusciremo a rispettare le scadenze internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici a partire da quella europea del 2020. Considerato che, grazie al referendum dell'87, l'Italia è stato il primo paese fra quelli più industrializzati a uscire dal nucleare. Solo nel 2010 infatti è stata seguita dalla Germania con la definizione dell'exit strategy dalla produzione di energia elettrica dall'atomo entro il 2020 e più recentemente dalla Spagna, che nonostante la ripresa un'intenzione dichiarata di programmi nucleari in alcuni paesi, il nucleare è una fonte energetica in declino sullo scenario mondiale, che la tecnologia su cui vuole puntare il governo italiano è quella di terza generazione evoluta, che non ha risolto nessuno dei problemi già noti da anni. In pratica l'Italia si sta preparando a promuovere e sviluppare una tecnologia già vecchia, a maggior ragione se nel 2030 nascerà il nucleare di quarta generazione, sempre nel frattempo abbia risolto i problemi emersi durante le ricerche in corso a livello internazionale. Che le convinzioni dell'utilità di ricorrere all'energia atomica per ridurre la bolletta energetica del Paese e la dipendenza dalle importazioni si scontrano però con i tanti problemi irrisolti della tecnologia nucleare oggi disponibile. Rilevato che, nonostante da più parti si continui a spacciare il nucleare come una delle fonti energetiche meno costose, l'apparente basso costo del kilowatt nucleare è dovuto esclusivamente all'intervento dello Stato, direttamente o indirettamente, nell'intero ciclo di vita di una centrale dalla costruzione allo smantellamento, sino allo smaltimento delle scorie. Che sulla sicurezza degli impianti ancora oggi, a 25 anni dal terribile incidente di Chernobyl e con quello che è accaduto nella catastrofe nucleare della centrale di Fukushima in Giappone, è evidente che non esistono le garanzie necessarie per l'eliminazione del rischio di incidente nucleare e conseguente contaminazione radioattiva, come dimostra la lunga serie di incidenti avvenuti in Francia nel 2008, che rimangono anche tutti i problemi legati alla contaminazione ordinaria delle centrali nucleari, in seguito al rilascio di piccole dosi di radioattività durante il normale funzionamento dell'impianto a cui sono esposti i lavoratori e la popolazione che vive nei pressi, con crescita esponenziale di leucemie e malformazioni. A tal fine sottolinea come già la centrale a carbone di Torre Valdarica Nord a Civitavecchia incide in maniera pesante, in primis sulla salute dei cittadini e in secondo luogo sulle coltivazioni di questo territorio, che è sempre stata una grande vocazione agricola. Che non esistono poi oggi soluzioni concrete al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti da attività centrali o dalla loro dismissione. Che oltre al problema legato alla sistemazione definitiva delle scorie, esiste anche la necessità di rendere inutilizzabile il materiale di scarto per evitarne il possibile uso a scopo militare, a maggior ragione in uno scenario mondiale in cui il terrorismo globale è una minaccia. Che occorre fare i conti con le riserve di U-235, l'uranio fisso altamente radioattivo, che rappresenta il combustibile dei reattori nucleari. Al ritmo di consumo attuale, quindi senza